Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci dia il Signore di perseverare, di abitare all'ombra dell'Onnipotente in questo tempo, di richiamare spesso alla mente la presenza di Dio.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 29. Nell'anno decimo, nel decimo mese, il 12 del mese, mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, rivolgiti contro il faraone re d'Egitto e profetizza contro di lui e contro tutto l'Egitto. Parla dunque dicendo, così dice il Signore Dio. Eccomi contro di te, faraone re d'Egitto, grande coccodrillo sdraiato in mezzo al Nilo. Hai detto, il Nilo è mio, è mia creatura. Metterò ganci alle tue mascelle e farò sì che i pesci dei tuoi fiumi ti si attacchino alle squame e ti farò uscire dal tuo Nilo insieme con tutti i pesci del tuo Nilo attaccati alle squame. Getterò nel deserto te e tutti i pesci del tuo Nilo e andrai a cadere in mezzo alla campagna e non sarai né raccolto né sepolto. Ti darò in pasto alle bestie selvatiche e agli uccelli del cielo. Tutti gli abitanti dell'Egitto sapranno che io sono il Signore, poiché tu sei stato un sostegno di canna per la casa di Israele. Quando questi ti vollero afferrare, ti rompesti, lacerando tutta la loro spalla, e quando si appoggiarono a te, ti spezzasti, facendo vacillare tutti i loro fianchi. Perciò così dice il Signore Dio, ecco io manderò contro di te una spada ed eliminerò da te uomini e bestie. L'Egitto diventerà un luogo desolato e deserto e sapranno che io sono il Signore. Perché egli ha detto, il Nilo è mia creatura. Ebbene, eccomi contro di te e contro il tuo Nilo. Io farò dell'Egitto, da Migdol fino a Siene, fino alla frontiera d'Etiopia, una terra deserta e desolata. Non vi passerà piede d'uomo o di animale e rimarrà deserta per 40 anni. Ridurrò l'Egitto una terra desolata tra le terre devastate e le sue città saranno distrutte. Rimarranno una desolazione per 40 anni e disperderò gli egiziani tra le genti e li disseminerò in paesi stranieri. Perché così dice il Signore Dio, al termine dei 40 anni io radunerò gli egiziani dai popoli in mezzo ai quali li avevo dispersi. Muterò la loro sorte e li ricondurrò nel paese di Patros, nella loro terra d'origine, e lì formeranno un piccolo regno. Sarà il più modesto tra gli altri regni e non si ergerà più sugli altri popoli. Li renderò piccoli e non domineranno più le altre nazioni. Non costituiranno più una speranza per la casa di Israele, alla quale ricorderanno l'iniquità di quando si rivolgeva loro. Sapranno allora che io sono il Signore Dio. Ora, nell'anno 27, nel primo mese, il primo del mese, mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, Nabucodonosor, re di Babilonia, ha fatto compiere al suo esercito una grande impresa contro Tiro. Ogni testa è diventata calva e ogni spalla è piegata, ma il re e il suo esercito non hanno ricevuto da Tiro il compenso per l'impresa compiuta contro di essa. Perciò così dice il Signore Dio: ecco, io consegno a Nabucodonosor, re di Babilonia, la terra d'Egitto. Porterà via le sue ricchezze, si impadronirà delle sue spoglie, la saccheggerà. Questa sarà la paga per il suo esercito. Per l'impresa compiuta contro Tiro, io gli consegno la terra d'Egitto, poiché l'ha compiuta per me. Oracolo del Signore. In quel giorno io farò germogliare una forza per la casa di Israele e ti farò aprire la bocca in mezzo a loro. Sapranno che io sono il Signore. Parola di Dio.
Ecco, importante segnalare che in questo capitolo abbiamo due date che il profeta segnala: l'undicesimo anno, cioè dalla deportazione di Joachim, e quindi dal 597, scalando undicesimo anno, e poi la seconda data, come tutti i commenti mostrano, tutte le note, e al versetto 17, il 27° anno, che è l'ultima data in tutto il libro, la data più tarda che noi troviamo nel libro di Ezechiele. Ecco, questa differenza, queste due date sono significative. A voi la parola.
Ma io ho ricavato dal testo di oggi due cose, cioè mi sono venuti in mente due versetti. E il primo è quello che abbiamo trovato in altri capitoli: e non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. E l'altro è preso dal Vangelo: chi si esalta sarà abbassato. Questo lo dico perché sia nella prima parte, a proposito dell'Egitto, è ripetuto per tre volte che punisce l'Egitto, questa lo renderà deserto, per 40 anni. C'è un termine, quindi c'è un periodo. E anche per Tiro, qui è detto esplicitamente che poi alla fine, con grande sforzo, i babilonesi, facendo appunto, dicendo che l'esercito aveva la testa calva e le spalle piegate, vuol dire che avevano portato dei pesi enormi per cercare di espugnare quest'isola via mare, e non ci sono riusciti, quindi Tiro non è stata presa, però è rimasta, però Tiro è rimasta lì, insomma, c'è ancora. E dell'Egitto, dice, adesso non mi ricordo più, ma è dell'Egitto che dice che rimane una piccola, o è di Tiro?
Sì, che deve essere
una cosa piccola,
una cosa umile, sì.
Ecco. E di Israele, però, e qui c'è la luce che ogni tanto vediamo, di Israele c'è questa promessa, che non la commento, ma è molto bello.
Clelia adesso ha chiuso l'intervento sottolineando quella promessa a Israele, e io notavo come nel brano di oggi, già come abbiamo detto altre volte nei giorni passati, non si perda di vista nel profetizzare contro i popoli l'atteggiamento che essi hanno avuto nei confronti di Israele, questo è quello che determina la, non solo questo, c'è l'idolatria, c'è l'ingiustizia, ma c'è l'atteggiamento, come hanno trattato il popolo di Dio e come il popolo di Dio si è, sbagliando, posto nei loro confronti. Notavo il versetto 6 dove dice: tu sei stato un sostegno di canna per la casa di Israele. Questo comporta la condanna dell'Egitto perché non hanno sostenuto il popolo e anche la condanna di Israele perché si è appoggiato non al Signore, come tante volte i salmi che dicono di appoggiarsi al Signore sono una quantità infinita. Beato l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore, eccetera. E questo essere tutto per Israele è confermato anche al versetto 16: non costituiranno più una speranza per la casa di Israele, alla quale ricorderanno invece, serviranno a Israele, perché ricorderanno loro l'iniquità del loro rivolgersi a loro invece che al Signore Dio Padre.
Mi ha colpito nella seconda parte del brano, del capitolo, cioè più o meno intorno, là dove la terminologia veramente ricorda tanto i termini, insomma, i concetti di liberazione, di salvezza riguardo al popolo israelita, riferito all'Egitto. Perché si parla di 40 anni, ripetuto più volte, questo 40 anni nel deserto, li radunerà in mezzo ai popoli dove li aveva dispersi. Tutta questa, insomma, questo dire così riguardo al popolo Israele, come è stato detto dal popolo israelita, fa una certa, egiziano, scusate, come il popolo di Israele fa, insomma, colpisce questa cosa. E soprattutto mi porta a quello che poi viene detto dopo, che questo, quello che comunque è stato un grande impero millenario, ultramillenario, che sarà un piccolo regno portato lassù dall'Alto Egitto, insomma, portato su un piccolo regno più piccolo degli altri, e non domineranno più, questo lo vediamo, no? Proprio il versetto 15 che avevo, li renderò piccoli e non domineranno più le altre nazioni, perché questo è l'intento, cioè questo dare la possibilità, dare questi 40 anni che sono simbolici, che è il tempo del deserto, della riflessione per convertirsi, perché poi il progetto è questo: non ci sarà nessuno che prevarrà sull'altro, che dominerà sull'altro.
Mi sembra che il capitolo di oggi il Signore, Dio condanni il non appoggiarsi a Lui, cioè quando l'uomo vuol fare di testa sua. Quindi, come diceva Barbara prima, condanna sia l'atteggiamento di Israele che quello dell'Egitto. E poi dopo, per tre volte dice, del tuo Nilo, cioè questo è un uomo che è autosufficiente, ha delle, pensa di avere delle capacità proprie, e invece dice dovete appoggiarvi a me se volete avere gioia e pienezza di vita.
Una delle prime frasi che ci hanno insegnato in arabo quando abbiamo fatto il corso in Egitto era quella frase di Erodoto: l'Egitto è dono del Nilo, cioè il Nilo è tutto per l'Egitto. L'Egitto non esiste senza il fiume Nilo. Quindi questo oracolo contro il faraone, per esprimere l'arroganza dell'Egitto, cosa si dice? Tu hai detto il fiume mio e mia creatura, l'ho creato io. Il fiume che poi... in realtà è il Nilo, dice il Nilo è mio e mia creatura, cioè l'ho fatto io. E nell'Egitto sta la storia plurimillenaria dell'Egitto è tutta sul suo fiume e sulle sue piene, sulle sue garanzie di acqua sempre. E quindi è una bella, diciamo, immagine per esprimere la sua autosufficienza, senso di autosufficienza. Per ricollegarmi a quello che ha già detto Letizia, anch'io ho notato le espressioni dei versetti 13 e seguenti come molto simili a quelle che si usano nelle promesse di bene e di buon futuro per Israele. Per esempio il versetto 14, lei ha notato i 40 anni di punizione e poi il raduno. Io ho notato al versetto 14: muterò la loro sorte e li ricondurrò nel paese di Patros. Si può dire come il Salmo 125, quando farà ritornare i deportati, mutare la sorte, questa è la stessa espressione. Sembra che nei profeti ci sia un occhio di riguardo per l'Egitto. C'è anche il capitolo 19 di Isaia che ha espressioni simili, ma quello che più mi colpisce è che la missione che, o meglio, il fatto che Dio consegni a Nabucodonosor in premio l'Egitto per quello che ha fatto contro Tiro, per il suo tentativo contro Tiro, per l'Egitto è una benedizione. È un castigo, ma è una benedizione, perché rimarrà piccolo e rimarrà, come dire, lo si legge come qualcosa di, potrà diventare qualcosa di benedetto nella sua piccolezza. I versetti dal 13 al 16 hanno questo tono. E avrà una sorte come di predilezione, forse perché l'ho letta in parallelo a Isaia 19. Insomma, questo giro di vittorie e di umiliazioni dei popoli sono tutte nelle mani del Signore, come noi lo leggiamo per Israele. Sembra che qui sia solo accennato, ma lo si dà per scontato, per supposto, che tutte queste vittorie e sconfitte sono per ogni popolo, rappresentano qualcosa che è per il bene alla fine, anche l'umiliazione dell'Egitto, che è una ricompensa a Babilonia per quello che ha fatto, però questa umiliazione dell'Egitto è un mutare la sorte, perché diventerà piccolo. Certo, se poi si pensa alla storia, tutto questo ha dei grandi tributi di sangue, e questo rimane un grande punto interrogativo, perché ogni vittoria di un popolo significa un tributo di sangue per un altro popolo.
Sì, anch'io ho visto questa condizione, cioè non come una punizione di Dio verso l'Egitto, ma quasi un monito, una correzione e un monito per Israele a non guardare a qualche grande. Quindi, e comunque l'Egitto non, cioè, all'Egitto non si chiede di riconoscere Dio, ecco, intanto, cioè resta comunque nella sua condizione.
Non so se nelle note o nei commenti, sicuramente nei commenti c'è, come dice il mio commento qui, riferendosi alla seconda parte, dal versetto 17, non esiste una pagina come questa in tutta la Bibbia, dice, perché tanto il contenuto è stranissimo, no? Cioè è una profezia in cui il Signore dice che dal momento che Nabucodonosor non è riuscito a prendere Tiro, ha fatto molti sforzi ma non ci è riuscito, allora in cambio gli do l'Egitto come riparazione, diciamo, una cosa molto strana, ma soprattutto come mostrano le date, praticamente questa profezia cancella le profezie dei capitoli 26, 27 e 28, che dicono invece che Tiro sarà presa da Nabucodonosor, dice esplicitamente, sarà completamente, non esisterà più, dice, completamente rasa. E poi i fatti dimostrano il contrario. Per 13 anni ha provato a prenderla e poi ha concluso che non era possibile. C'è la distanza anche, non a caso, nelle date. Qui è il 27° anno, diciamo, adesso non ho calcolato precisamente, del 570, diciamo, 71, ecco. 27° anno rispetto al 597, mentre le altre profezie sono datate naturalmente attorno alla caduta di Gerusalemme, 587, ecco, 11° anno, 10° anno, quindi questa nuova data, questa nuova profezia che avviene molto tempo dopo, che è l'ultima come data nel libro, cancella gli altri capitoli, perché ha profetato e non è avvenuto. La cosa straordinaria è che questo è esplicito, cioè è il profeta stesso, c'è una nuova profezia da parte del Signore che dice, vabbè, dal momento che le profezie prima non si sono avverate, adesso ne facciamo un'altra in cui ti do in cambio l'Egitto. È una cosa incredibile. E qui ci sono molte riflessioni possibili, questo è stato discusso dall'antichità fino adesso, ecco, come si può risolvere il problema, perché sembra mettere in questione molte cose, la credibilità del profeta, se fa le profezie e poi non si realizzano, dichiarata dal testo stesso, che si sia una profezia che non sia avverata, questo è già un problema. Però qui la cosa straordinaria è che c'è una nuova profezia che accetta i fatti e cambia, quindi quella precedente non vale più, è cancellata. E la cosa, alcuni aggiungono, e questo è un fatto anche questo, che neanche questa profezia qui si realizzerà. Il Nabucodonosor non prenderà mai l'Egitto, non esiste. I babilonesi non prendono l'Egitto, ci ha provato molto più tardi, ecco, nel 68, 568 mi pare, ma non c'è riuscito. E quindi, a parte il fatto che appunto neppure questa seconda si realizza, a cui tra l'altro è appeso anche al versetto 21 la credibilità del profeta, perché quando avverrà tutto questo ti darò pitachon pe, che vuol dire che avrai ragione tu, nessuno potrà contrastare le tue profezie, perché quando succederanno è evidente che tu sei un profeta credibile e vero. Adesso non succedono. Comunque, per tornare a questo rapporto, che c'è anche da notare che queste profezie sono rimaste, non le ha cancellate. E questo è ancora più interessante, no? Il profeta stesso, i redattori, quelli che hanno alla fine anche custodito e trasmesso gli scritti dei profeti, il libro di Ezechiele, non hanno aggiustato, non hanno cancellato. Quindi anche questo è una cosa singolare. Il commento qui mio dice, è la convinzione tradizionale, cioè che dei discepoli di Ezechiele, eccetera, che si è imposta, che Ezechiele era un vero profeta e che le parole che Ezechiele ha detto erano del Signore. È stato più forte di ogni altra ragione. Se sono parole dette dal Signore attraverso il profeta, non si possono toccare, si possono cancellare, anche se è evidente il problema, è di un'evidenza assoluta, è esplicito addirittura, è ecco, c'è una nuova profezia sulla base del fatto che l'altra non si è compiuta, e che quindi aggiorna la profezia cambiandola. È interessante molto questo, cioè fa pensare effettivamente, certo pone dei problemi a questo punto, non sulla credibilità solo del profeta, ma anche se il profeta è un vero profeta nonostante tutto, allora il problema è anche del Signore. Se è sbagliato la prima volta, ha promesso qualche cosa e poi ha cambiato perché la cosa non è successa. E insomma, io non so dir di più, ma fa pensare molto alla natura stessa di questi testi, o di alcuni almeno, di queste profezie. Per qual motivo? Ecco, qual è, dal momento che chi ha custodito, chi ha scritto, non ha sentito il bisogno di cambiare, ha tenuto questo, tenuto anche, andava bene anche questo cambiamento. Non sembra, e questo è quello che la mia osservazione, non sembra dal testo che ci sia un problema, cioè che chi scrive o chi abbia aggiunto abbia mostrato che per lui è un grosso problema sulla credibilità di Dio o del profeta. Non sembra, ha mantenuto tutto, si vede che andava bene. O per una ragione di principio, cioè di fede, cioè dal momento che Ezechiele è un vero profeta e le sue parole vengono dal Signore, non si possono toccare, anche se questo crea, no, anche se ci creano dei problemi a noi, diciamo, teologici, sono parole sacre, non si possono toccare. È singolare, è molto interessante, cioè questo è quello, il commento che notano, che appunto che molti notano, ecco, come pagina. Credo che ci sia, ricordo una volta una discussione con Ronny, ecco, che stava facendo lezione su Isaia a Gerusalemme. Credo che ci sia anche in Isaia qualcosa di simile, qualche questo fenomeno di aggiornamento delle profezie. C'è anche in Daniele, c'è. Ci sono nuove date, nuovi aggiornamenti. Evidentemente questo è una cosa che mostra anche forse la natura di queste profezie storiche e qual è il loro scopo. Il scopo forse è diverso forse da quello che noi percepiamo, per cui se non si compie non significa che non sia vera, si può aggiornare, il profeta può aggiornarla in nome del Signore. Presentiamo al Signore le nostre intenzioni di questo tempo, insieme, in unione con la nostra Chiesa, con il nostro Vescovo e con il Papa. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Sì, preghiamo per la Chiesa, per il Papa e per tutte le guide del popolo cristiano. Preghiamo per le Chiese dei paesi più ricchi, più potenti, perché questa Quaresima sia tempo di conversione, tempo di carità fraterna. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la pace in tutta la terra, per tutti i luoghi in particolare su cui la Lectio ci pone l'attenzione in questi giorni, per la terra di Israele, per il Libano, l'Iraq, l'Egitto, per chi là è più povero, per chi vede negati i suoi diritti, per chi vive senza più nulla attorno a sé. Preghiamo. Per tutti coloro che cercano di far conoscere la verità, con sincerità, con coraggio, per chi rischia la vita in nome della giustizia, preghiamo. Perché inizino ad essere ascoltate le parole di chi cerca di porre un freno alla crisi ambientale, perché il Signore abbia pietà della sua terra e delle generazioni dei nostri nipoti e pronipoti. Preghiamo.
Ascolta.
Preghiamo per tutti che in questo tempo di Quaresima vivono nella dimenticanza, non ricordano il grande dono ricevuto nel battesimo. Coloro che si preparano a ricevere il battesimo, in particolare per quelli nella nostra Chiesa, gli adulti, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per l'unità fra la Chiesa d'Oriente ed Occidente, per che si possa arrivare a celebrare la Pasqua nella stessa data ed essere riuniti attorno allo stesso altare, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per gli ammalati della comunità e per quelli che li assistono. Preghiamo per Giulia, Barbara. Preghiamo per Carlo e per tutti gli altri, perché il Signore li sostenga. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere e tutte le altre di coloro che ti invocano con fiducia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.